Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forgiano, forgiano, forgiano.
Smettila di pugnoccolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Ben ritrovati a tutti.
Noi siamo reduci da una mega chiamata con il gruppo di accountability Real Men. Come abbiamo già detto tante volte nel podcast, stiamo un po' reclutando, quasi, come si potrebbe dire. Stiamo organizzando così un gruppo di accountability.
Una proposta, diciamo.
Sì, legato un po' ai temi appunto che trattiamo nel podcast, e abbiamo fatto una prima chiamata di gruppo, videochiamata di gruppo, per conoscersi un po' meglio, per tirar fuori un po' quali sono le esigenze personali. Adesso siamo una quarantina di iscritti e insomma eravamo di meno nella chiamata, però insomma è stato bello, secondo me, vedersi in faccia, no? Anche se attraverso una videochiamata. Sì. Contemporaneamente, nei giorni precedenti c'erano già stati degli incontri personali nei vari gruppi locali, quindi oggi volevamo un po' tirar fuori forse l'essenza di quello che è venuto fuori da questa chiamata, e in qualche modo generalizzarla, no? Su tutto il tema che è quello dell'accountability e dell'amicizia tra pari, tra uomini.
Infatti ognuno di noi ha degli aspetti sui quali ritiene di dover lavorare o dovrebbe lavorare. Spesso da soli non ci riusciamo, o se ci riusciamo, in ogni caso l'amicizia e quindi l'altro, in particolare l'amicizia maschile, può essere al servizio per portare più frutto in questo nostro cammino, o farci da specchio e quindi valorizzare quel cammino che parte però da una questione personale.
Ma infatti bravo che hai tirato fuori questo discorso, perché parlando un po' con Giorgio Ponte era venuto fuori, no, ma loro hanno questo gruppo che chiamano i combattenti, con cui fanno un lavoro appunto simile a quello che stiamo facendo noi, e che mi ha colpito molto quando ne parlavamo con Giorgio, perché lui ha detto: beh, cavolo, tu entri nei combattenti perché sei disponibile a lavorare profondamente su te stesso, a metterti a nudo sulle tue fragilità comunque, e a metterti in un modo di cambiamento. Cioè non è entrare in relazione non è tanto per farsi calduccio, non saprei come trovare un altro termine, insomma, ma
diciamo che se stai troppo comodo in questa relazione vuol dire che forse c'è qualcosa che non va nel supporto che dà al tuo cammino, nel senso che il cammino è anche un cammino, quindi richiede di fare uno sforzo.
E quindi insomma mi ha molto colpito questa cosa, ed è per questo appunto che in questa chiamata con i ragazzi di Real Men sono venuti fuori, abbiamo voluto che si tirassero fuori un po' sti punti, perché credo che il gruppo certamente è piacevole poter passare il tempo insieme con persone che condividono i tuoi stessi ideali o comunque i tuoi stessi obiettivi, però ecco, diventa tutta un'altra cosa quando questo gruppo diventa a servizio del tuo cammino personale. E da questo mi piaceva appunto tirar fuori lo spunto per oggi, e anche un po' rinquadrare, rivedere un pochettino l'amicizia, no? Come carattere così generale, come poter vivere al meglio i rapporti tra pari con gli altri uomini in amicizia, e perché a volte queste relazioni ci sono un po' vuote. Perché molti hanno condiviso appunto che le relazioni che hanno comunque, sì, belle, quello che ti vorrà a te, però poi insomma vuote.
Non hanno profondità.
Esatto, rimangono vuote. E io partirei proprio da questo punto qua, no? Cioè, secondo te, Manu, quali sono le caratteristiche che una relazione di amicizia dovrebbe avere, come parte un'amicizia? Io partirei proprio da qua, perché secondo me sono concetti che noi diamo per scontati, però forse no, cioè forse non dovremmo darlo per scontato.
Esatto, anche perché spesso quelle che poi nel gergo comune chiamiamo amicizie spesso sono cose, ma è brutto usare questa parola, però forse per capirci in maniera più cruda possibile, subite, nel senso che magari è semplicemente le persone che ti sono capitate nella tua vita, no? Nella squadra di calcio, nella scuola, chi frequentavano i tuoi genitori e così via. È importante, secondo me, che ci siano degli input, e questi possono essere dei primi input, però siccome a monte di quello anche che noi crediamo, del messaggio che vogliamo far passare, c'è la responsabilità personale, credo che anche nelle relazioni con gli altri a monte c'è sempre la responsabilità personale di scegliere le relazioni e trarne fuori, avere la responsabilità di trarne fuori per noi e per l'altro quello che riteniamo più di valore. Quindi io credo che ci sia il concetto di prossimità. Vai.
No, qui mi tiri proprio fuori una cosa che avevi detto proprio tu, no? Che questo detto americano, no? Che una volta la vicino a te,
che sì, che tu sei il prodotto, esatto, delle cinque persone che, esatto, frequenti di più.
Esatto, esatto. Cioè, che diciamo nel,
detto in modo italiano, chi va con lo zoppo impara a tropicare.
Questo però è un po' scraso come però secondo me non diamo abbastanza valore di quanto la, chiamiamola così, la cultura ci influenzi. Cultura sembra una cosa vaga, generale, così, però ecco, invece pensata nel circolo delle tue amicizie più strette, questo ha tutto un altro punto di vista, no? Cioè il fatto che se tu stai in un ambiente propositivo, per esempio, di, non so, propensione al rischio o di lavoro su se stessi, tu sarai più portato a mettere mano sulla tua vita. Se invece stai in un ambiente passivo, stai in un ambiente così remissivo, che magari anche sceglie strade facili, tra virgolette, tu sarai portato appunto magari a non lavorare, sarai portato a non camminare, sarai portato ad adattarti a quello che passa al convento, quello che trovi intorno a te, insomma, che magari non è quello che risponde. Quindi secondo me questo detto che tu sei, non so se sei il prodotto, io direi che sei la media, non so.
Sì, ma è brutto prodotto, però
vabbè, comunque fosse... tu sei un po' la media, no, delle cinque persone che ti sono più vicine, quindi devi fare molta attenzione, cioè devi fare molta attenzione a chi ti accompagni, no? O a chi frequenti, non tanto perché poi ti porta sulla cattiva strada, no, come si dice, ma piuttosto perché è un moltiplicatore, no? È un leverage che tu fai, una leva che tu fai su quelle che sono le tue potenzialità. Tu puoi amplificare le tue potenzialità oppure puoi diminuirle, le puoi diluire, ecco. Quindi questo secondo me è un aspetto estremamente importante.
Sì, io penso che anche per te, forse nell'ambito del lavoro, nella ricerca, probabilmente lo percepivi anche di più, il fatto di lavorare insieme a determinate persone, nell'ambito della fisica, ma può essere per qualsiasi altro ambito,
ma anche nello sport. Tu pensa nello sport, tu pensa allenarsi con quelli che sono più pippe di te, lo puoi
non
fare,
non è uno stimolo,
non è stimolante, non ti aiuta a crescere. Invece io mi allenavo quando ero juniores, cercavo di fare almeno un'uscita a settimana con i dilettanti che avevano 2, 3, 4, 5 anni più di me. Cavolo, quando mi portavano a fare 160 km o cose così, che erano per me cose che non sarei mai riuscito a fare da solo, e invece mi raccoglievano quel cucchiaino comunque alla fine degli allenamenti.
Però nel raccoglierti quel cucchiaino tu hai alzato il tuo livello di molto.
Questo qua applicato nelle relazioni personali vale la stessa cosa.
È una scelta nostra.
Esatto,
cioè, noi abbiamo una responsabilità in queste scelte di amicizia. Sì, per me un concetto da portarsi dietro nella costruzione di questa rete di relazioni è il concetto di prossimità, che può essere prossimità geografica, quindi persone vicino a te, perché credo che le relazioni fisiche abbiano una marcia veramente in più, e poi sono un sostegno a 360 gradi, perché a volte non basta far sentire una vicinanza verbale, no? Bisogna essere presenti.
O vivere esperienze insieme.
O vivere esperienze insieme, cosa che però è più fattibile quando c'è una prossimità,
certo,
geografica.
Certo, certo.
E poi una prossimità in quei campi che per te sono importanti, quindi può essere una prossimità di approccio mentale, ad esempio, o una prossimità dei valori che vengono condivisi.
O gli interessi.
O degli interessi,
dello,
esatto.
Sport o altre attività, insomma.
Non credo, io credo che si è sbagliato portarsi dietro delle amicizie che riguardino solo quello che a te interessa, che siano delle fotocopie di quello che sei tu. Mm-hmm. Perché è importante che nell'amicizia, qui non stiamo parlando di amicizie in maniera superficiale, stiamo parlando di amicizie profonde, che poi alla fine conti sulle dita di una mano, se va bene, di due mani, quelle,
certo,
diciamo, con cui
ti
apri veramente così. E per questo tipo di amicizie è importante che sei in grado tu di dare valore aggiunto e di riceverlo, e per questo è fondamentale avere quel giusto rapporto tra valori importanti condivisi e diversità. Incluso, per me anche questo è prezioso, anche se forse è un'estensione un po' della questione dell'amicizia, persone che in qualche modo sono più avanti di te e persone che invece tu sei più portato ad accompagnare. Qua forse esuliamo un po' dalla questione di amicizia in senso stretto per entrare nella questione della paternità, ma anche nell'ultima newsletter
l'ultima newsletter era proprio sulla paternità autorevole e sicuramente lasciamo tanti spunti. No, volevo
sì,
aggiungere un'esperienza mia personale di quando avevo 20 anni. Che tu hai giustamente nominato, no? Il fatto che l'amicizia non è che deve essere soltanto sugli stessi interessi, non deve essere una fotocopia di te stesso. Ecco, per me un gruppo che è stato veramente cruciale nella mia crescita personale, nella mia vita, è stato sicuramente il gruppo di ragazzi con cui andavo a arrampicare quando avevo circa 20 anni. E secondo me questo gruppo qua, inconsapevolmente questa cosa è successa nella mia vita, conteneva parecchi degli ingredienti che stai elencando, perché sicuramente avevamo un interesse in comune che era quello di andare ad arrampicare, però c'era una certa eterogeneità all'interno del gruppo, in cui, che ne so, ci stavo io che avevo 20 anni, mi stavo laureando in fisica, ci stava quello che aveva quasi 30 anni e faceva l'elettricista, e ci stava un altro che era più grande, che era quello un po' che ci coordinava, che ci aveva avuto, non so, 40 anni ed era divorziato, faceva l'elettrauto, comunque aveva tanta esperienza, aveva i figli, che ne so, per dire, no? Tutte cose che per noi erano lontanissime. Ecco, in questa eterogeneità ognuno ha portato un suo contributo particolare, quindi è vero che eravamo tutti lì perché volevamo andare a arrampicare, però in questo paese, secondo me, l'arrampicata, andare in montagna, l'avventura stimola tanto questa cosa qua, però appunto in questa esperienza di andare a arrampicare insieme tiravamo fuori poi ciò che eravamo veramente noi. Che so, alla fine, e qua secondo me potrebbe essere un input, no, per tanti gruppi, cioè alla fine di queste esperienze andavamo a mangiare insieme, facevamo una spaghettata o qualcosa del genere, e però i temi erano sempre: perché lì in quel passaggio hai avuto paura? Perché lì in quel punto lì mi hai lasciato, in quella situazione là mi hai messo in difficoltà? Oppure perché hai risposto con quel nervosismo? Cioè era una situazione critica, perché ti sei innervosito lì? E cioè andare in qualche maniera a ripercorrere la giornata e andare a ripercorrere quali erano le criticità, ma anche le bellezze. E poi spontaneamente a un certo punto avevamo incominciato a condividere degli scritti su quello che era successo durante le nostre uscite domenicali. Questo fu triggerato da un'esperienza un po' traumatica, un po'...
Cioè, che ha portato all'esigenza di scrivere?
Sì, c'è stata un'uscita che è stata particolarmente dura. E spontaneamente il giorno dopo mi è venuto di scrivere, no? Questo chi ha vissuto, ci sono tantissime persone che vanno in montagna che poi scrivono, no? Non è che, perché non lo so, sì, non è che siamo tutti scrittori, ma perché secondo me quando uno vive anche che vanno in mare, no? Tantissima gente che va in mare poi scrive, perché quando c'è delle esperienze forse un po' più forti, hai la necessità di tirarle fuori, di ripercorrerle così.
Bonatti è un esempio.
Bonatti, esempio su tutti. Le Montagne di una vita è un libro che consiglio a tutti, forse è stato il mio primo libro di avventura che mi ha veramente colpito profondamente. E, ecco, da lì appunto abbiamo cominciato a scrivere, poi è diventata quasi un'abitudine questa cosa di scrivere e poi di leggerci gli scritti uno con l'altro. Quindi ripeto, un gruppo che nasce per andare ad arrampicare, quindi con un interesse in comune, però con una modalità estremamente profonda. Una modalità che poi non ho più ritrovato in tanti altri gruppi di arrampicata a cui ho partecipato, però in maniera più superficiale, perché appunto non mi attraevano, perché rimanevano soltanto sul discorso dell'arrampicata in sé, però non c'era poi quel momento di condivisione. Cioè, secondo me è importante far presente a se stessi che anche se vai a giocare a pallone o quello che sia, che al centro ci deve essere, anche se uno vuole creare con quel gruppo un'amicizia più profonda e vuole creare, farlo diventare un supporto più profondo per la tua vita, qualcosa che vada, che ti tocca in maniera più profonda e che fa più la differenza, è importante che quel tipo di gruppo poi venga anche traslato, magari nel momento dopo, subito dopo o durante la settimana, per andare a toccare
ma profondità,
corde più profonde, sì, perché altrimenti sì, rimane andare a arrampicare insieme.
Allora, io anzitutto dico che ci sono degli ambienti, e per me è molto empirico e penso che risuoni con tutti, che stimolano molto di più, anche nel conoscere nuove persone, che stimolano molto di più la profondità. Per esempio la montagna, secondo me, è palese. Io mi ricordo che qualche anno fa davo anche una mano a organizzare gli eventi per giovani così, e a volte c'era l'evento che era una serata tipo in cui, non so, locale, un po' così, o la
discoteca,
in piscina. Discoteca, okay. Magari no, però insomma un ambiente così dove magari c'è più la musica, comunque dopo si balla, eccetera. E poi c'erano anche le uscite in montagna, ad esempio camminate, roba del genere. E c'è un abisso veramente, ma proprio tangibile, sulla profondità che portano diversi ambienti. Questo non vuol dire che può esserci un bel momento più leggero, anzi, c'è bisogno anche di quello. Però penso che siano degli ambienti che stimolano di più. La montagna lo è su tutti, alcune situazioni...
Ma anche il mare, cioè, però non il mare, però esatto. Non il mare in spiaggia, il mare che potrebbe essere, non so, o immersioni o navigare in mare.
Una cosa che sì, forse è molto legato a un... ha un aspetto di difficoltà, forse, dove c'è un mettersi in moto, mettersi in cammino invece di essere agiati, però non lo so, non me ne intendo proprio, magari scattano alcune dinamiche anche di vulnerabilità psicologica, non ho più pari idea,
forse,
però empiricamente
forse è anche qualcosa di atavico,
differenza.
Forse c'è anche una componente
cosa
veramente
vuol dire?
Atavica? Atavica, atavica è una cosa bellissima. Atavico sono quegli istinti proprio
primitivi,
sì, primitivi, okay, che uno ha dentro. Secondo me la montagna è sicuramente la natura selvaggia e ti porta a ricontattare quell'istintualità primordiale, ma anche il mare, anche l'uomo ha sempre navigato. Qua mega shut, come si dice? Shut out? Sì, vuol dire mie...
sciatteria.
No, shut out. Vabbè, inglese, è un modo di dire. E vabbè, come si dice in italiano? Vabbè, un saluto, diciamo così, non proprio, anzi, vuol dire saluto, però tutti quelli che ci hanno scritto che vanno in vela e tutte queste cose così.
Sì.
Una roba che mi piacerebbe tantissimo,
tantissimo
approfondire, ma non ho ancora avuto l'opportunità. Però so che ci sono diversi ascoltatori che vanno in barca, quindi vabbè.
Però vabbè, comunque ci sono degli ambienti che secondo me sono più... stimolano di più, ecco, delle profondità. Delle corde di profondità.
E da qua, secondo me, cioè, la prima chiamata di questo episodio sicuramente forte è questa. Se il tuo interesse è creare delle amicizie più profonde o delle relazioni più profonde, allora...
vai nel posto giusto.
Sì, cioè, nel senso, incomincia tu stesso a cercare nei posti giusti. Non puoi pretendere di avere amicizie profonde con quelle con cui vai a ballare il sabato sera, che poi magari ce l'hai, però non è sicuramente uscire in discoteca. Adesso sto parlando proprio della cosa base,
che ti porta a costruirla.
Esatto,
è proprio quello che intendevo per prossimità, cioè per me è proprio quello che intendevo. E io credo che quando uno si guarda intorno, in particolare per la questione della mascolinità, sai dare un nome a un esempio, cioè a un riferimento per te maschile. Può essere che l'hai
intendi?
Nel senso che può essere che l'hai visto in tuo padre, nel tuo allenatore, però tra gli uomini che uno conosce, li mette in rapporto tra di loro e dà una gerarchia di quello che per lui rappresenta di più un esempio di virilità.
Sì.
O che gli risuona in questo senso.
O come vorresti essere tu, insomma. Come...
Esatto. Mm-hmm. Forse ancora più
o
chiaro.
Un riferimento, così. Insomma, sì.
Un riferimento che riguarda anche quello che tu senti vero, cioè che in qualche modo vedi anche un po' come un modello. È anche un rischio, questa cosa, perché non puoi... a volte prendiamo modello e allora vogliamo farci di nuovo delle fotocopie di qualcun altro. Questo secondo me è sbagliato. Però avere dei modelli che per qualche caratteristica particolare risuonano molto dentro di noi è importante. Credo che quando uno si guarda intorno, una gerarchia di questo tipo se la fa. Poi magari appunto conosci nuove persone ed è importante cercare gli ambienti adatti, eccetera. Però, per esempio, può essere un modo concreto questo per partire con il creare questa vicinanza,
sì, 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 sì,
e
sì,
mettersi in cammino con un'amicizia profonda. Per esempio, appunto, facendosi vicini anche proprio come frequentazione alle persone che per noi, cioè, possiamo adesso, fate come esercizio, stoppate il podcast, aprite un foglio bianco e scrivete le 5 persone che per vicino a voi, uomini, che rappresentano in maniera più piena e profonda quell'essere uomo con la U maiuscola.
Sì, sì.
E magari poi si può anche andare oltre, cioè dire: ma perché per me questa persona, che gesto ha fatto, che
cosa mi colpisce,
cosa sì, mi sì, colpisce, sì, esatto, sì. Perché poi possono essere dei nuovi criteri per costruire una rete di relazione.
Cosa sento che mi manca rispetto a quella cosa là, sì,
esatto,
sì.
Esatto. E questo, ecco,
questo è ancora il punto di uno di prossimità.
Sì, è tutto legato alla prossimità. Punto. Però diciamo che alla fine la prossimità a questa canalizzazione è diversa, cioè prossimità in senso geografico, prossimità in senso dei valori, prossimità in senso di interessi. E...
Si parte da ciò che è vicino in qualche maniera.
Esatto.
Nel senso più generale del termine.
Di fatto quello che... Perché è nato anche la volontà di partire con i gruppi, con qualcosa di questo tipo all'interno di Real Men? Perché può diventare un punto di prossimità, no? Perché
certo.
per persone dicono: ah, là dovrei riuscire a trovare questa prossimità, perché le persone si avvicinano a Real Men per la stessa ragione. E...
Punto 2?
Punto 2 era la declinazione della prossimità in questa cosa, cioè la prossimità geografica. No. La prossimità è tutto.
La prossimità è tutto. Secondo me, ecco, nel parlare, cioè, secondo me, ecco, qua ci sta un punto cruciale, no? Tu hai un giro di amici. Quello che abbiamo riscontrato un po' confrontandoci con gli altri ragazzi, ma vedendo anche un po', insomma, tutte le persone che ci scrivono e anche pensano alla nostra vita, cioè abbiamo questo problema qua, che spesso si fa fatica a creare relazioni di amicizia che vadano nel profondo. Allora, un po' di punti appunto l'abbiamo dati bene col discorso prossimità. Dall'altro, secondo me, il secondo punto è prendere delle relazioni che già hai, dove magari c'è un affetto, ci sta un qualche tipo di, no, amicizia di lunga data, persone con cui ti senti a tuo agio, ecco, per esempio, no? Ecco, quello potrebbe diventare il punto di partenza per andare più in profondità su quei temi che pensi che siano importanti. Allora, volevamo proporvi, no, una lista di cose che noi abbiamo elencato, grazie proprio anche alla condivisione con i ragazzi del gruppo Real Men, di cose che sono cruciali per uno sviluppo a tutto tondo, ecco, a 360 gradi della propria mascolinità.
Sì, solo un appunto, per me la questione prossimità è legata alla necessità di costruire delle relazioni che vadano in questa direzione, perché magari ci può sentire soli o dei pesci fuor d'acqua nelle amicizie più classiche, diciamo così, e questi sono gli spunti che abbiamo dato, anche magari di vedere i riferimenti vicino a noi, eccetera. Secondo me l'amicizia poi può diventare una leva per guardare a se stessi, lavorare su se stessi con questa cosa che noi abbiamo chiamato accountability.
Esatto.
E quindi diventa portare l'amicizia, che magari può suonare a livello più superficiale, a una profondità. E crediamo appunto anche come feedback, a partire dai feedback che abbiamo ricevuto nella chiamata e poi nei gruppi, nella chat dei gruppi, crediamo che ci siano dei temi che riguardano la crescita umana, personale, maschile proprio, e che dovrebbero essere probabilmente dei punti fermi, e per portarli anche nelle amicizie esistenti, fa fare quel salto di profondità.
Ora, a volte non si riesce, cioè io parlo adesso per me personalmente, io ho un gruppo di amici storico di Roma con cui mi sento ancora, eccetera, con cui questo salto per esempio non sono mai riuscito a farlo. Quindi ecco, questo qua era giusto un word of caution, non so come si dice,
o magari lo fai per alcune finestre di questi,
non
cioè,
lo
ad
so.
Esempio può, anche qua, cioè, in questa profondità può fuoriuscire in un ambito, adesso magari li tireremo fuori, però magari quella persona lì non è la persona adatta per tirare fuori dell'altro.
Però aspetta, sì, io capisco cosa vuoi dire. Cioè, però una cosa, suonato il campanello. No, la cosa importante, secondo me, è che sì, è vero che magari con una persona non puoi tirare fuori tutto, però è anche vero che in un gruppo di amicizia che funziona, ognuno portando il suo contributo si riesce a tirare fuori, diciamo, quasi tutto. Ecco.
Questi aspetti, sì, sì.
Ecco, se magari non tutto, però non quasi tutto. No? Per finire il discorso su quel gruppo mio di amici storico, diciamo, si è molto raffreddata la nostra relazione, non perché ci sia una mancanza di bene, perché io voglio un bene incredibile a sti ragazzi. Il problema è stato che quando io ho cominciato a prendere tutta una serie di scelte mie personali, che sentivo vere per me stesso, no? Cioè, il punto è questo, che tu come persona evolvi nel tempo, cambi. E nel cambiare non è detto che il gruppo di amicizie che hai cambia con te, ecco. Ecco, nel mio caso, quando ho cominciato a fare i primi cambiamenti grossi durante per esempio l'università, e poi ancora di più quando mi sono sposato, e poi quando mi sono trasferito all'estero, e poi oggi che insomma la mia vita personale è molto particolare rispetto a quella, diciamo, la media dei miei amici sicuramente. Ecco, lì si è creata una distanza che è incolmabile, perché le cose di cui si parla con loro a me non interessano, cioè non ho veramente un contributo da dare, e quando io provo così a stimolare la conversazione su temi che per me sono di valore, vedo che il discorso cade. Ecco, quindi anche insomma, un'avvertenza è che alcune relazioni non possono evolvere, perché non è il momento giusto, non è il tempo giusto, non voglio dire non sono le persone giuste, perché tutte le persone possono cambiare, però forse non è il momento giusto con quelle persone di parlare di queste cose. Quindi volevo sottolineare un punto che forse non era emerso fino adesso nell'episodio, è che qua non è questione di essere picky, cioè come si dice, di essere schizzinosi nelle relazioni, cioè tu sì e tu no, perché con te posso parlare di cose profonde e con te invece non posso parlare di cose profonde. Cioè non si tratta di questo, si tratta di, siccome siamo la media delle 5 persone che abbiamo più prossime, è... facciamo un lavoro di responsabilità personale importante, di lavoro, di costruzione, di creare una rete intorno a noi di persone che portino valore alla nostra vita, perché ne abbiamo bisogno, cioè proprio ne abbiamo bisogno. Non è questione di usare gli altri, ma è questione di averne bisogno e di far parte di un circolo virtuoso di dinamiche intorno a noi che ci portano alla nostra crescita e alla crescita delle persone che stanno intorno a noi. Questo non vuol dire che non possiamo avere relazioni con persone che non ci stimolino particolarmente, questo non è un giudizio di merito sul valore intrinseco della persona, quindi, però ecco, tutte e due le cose, va bene, però consapevolezza su questo punto e anche appunto cercare di costruire quel gruppo forte in qualche maniera che supporta, ecco, il tuo cammino, e tu sei di supporto per loro, ecco. Questo volevo dire, che è importante, non si può fare con tutti, ecco.
Esatto. Allora, procediamo con,
sì, no,
con
qualche... No. Volevamo condividere, sì, 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 un po' di punti, no? Un po' di categorie che noi... che
abbiamo sentito vere nostre, ma anche come feedback, parlando nel gruppo, se alcune sono emerse molto, vuol dire che forse è proprio un qualcosa che richiama l'uomo in senso più generale, più profondo.
Sì,
ecco.
Questi sono un po' spunti che tu puoi portare nel tuo gruppo di pari per incominciare a lavorare, per fare un po' di domande che, insomma, possono stimolare la conversazione e il cammino. Ecco.
Forse il primo che è risuonato tanto e può essere introdotto, diciamo, anche in qualsiasi... in un gruppo di pari che nel quale non percepisci una vera profondità, magari fin da subito, è la necessità della salute. Noi abbiamo chiamato così, mettendo un po' insieme un po' di cose.
Salute è un po' da sfigati, però come categoria.
Se avete un nome migliore da proporre, lo accogliamo.
Io ho scritto mensane in corpore sano, che non vuol dire niente. No,
invece rappresenta bene. Mensane in corpore sano vuol dire...
quella connessione tra...
mente e corpo.
Esatto.
Tra l'altro, non so se sai... penso di poter dire la ASICS si chiama così perché anima sana in corpore sano, no?
Ah, vedi.
E per questo però spiega bene in realtà che questo concetto di salute,
esatto,
non significa,
esatto,
non significa semplicemente la plicometria del grasso corporeo, capito?
La copertina, la tisana prima di andare a dormire.
Esatto, la tisana, il finocchietto prima di andare a dormire.
Le medicine omeopatiche,
esatto,
e altre robe di questo tipo.
Però è un concetto più, a me viene da dire olistico, non so come dire, però che riguarda la psiche e il corpo e come questi... anche si influenzano l'uno con l'altro.
Sì, secondo me è un argomento importante, nel senso di rendersi conto di come mangi, quanto e come ti muovi e quanta cura hai della tua interiorità stiano in un equilibrio. Ecco, noi siamo... appunto abbiamo tutti questi elementi. Addirittura Rosini, no, in suo ultimo libro... La buona battaglia, lui parla appunto di spirito, anima e corpo, come tutti e tre vanno insieme, dove appunto spirito intende la parte quella psicologica, i pensieri e tutto il resto, mentre appunto l'anima sono proprio le domande esistenziali e il valore così più assoluto della vita, eccetera. E il corpo, insomma.
Un esempio pratico di come questo è vero è che, ad esempio, una persona... in un grande sovrappeso in realtà ha delle ragioni psichiche, diciamo, che riguardano la psiche, lo spirito, diciamo così, o l'anima, nel senso di non aver risolto delle domande.
Trovare
che copre
senso.
Con una dipendenza,
certo,
ad esempio,
certo.
Questo è un esempio, ma può applicare a tantissime altre cose di cui anche parleremo più avanti. Diciamo che comunque questa categoria riguarda un po' la parte di sportiva o anche di alimentazione, eccetera, e come questa entra in sinergia con la nostra parte psicologica.
Qua lo spunto da dare è questo: il tuo gruppo di amicizie potrebbe essere il punto di partenza per un lavoro su voi stessi sano, a partire per esempio dal corpo. Cioè, una cosa che io facevo e che mi ha cambiato veramente la vita era un momento molto di difficoltà della mia vita. Con uno di sti ragazzi qua, noi andavamo due o tre volte a settimana a Villada la mattina ad allenarci, cioè non era un allenamento finalizzato a una gara, a una competizione, a un qualche tipo di obiettivo, ma era un allenamento un po' selvaggio. Correvamo in mezzo ai boschetti là di Villada e poi facevamo corpo libero, no? ed era un modo, cioè ci motivavamo a vicenda, scoprivamo nuove parti della villa che erano chiuse, mandavamo in mezzo proprio dove non c'era il sentiero, saltavamo sugli alberi, così eccetera, e poi facevamo questa parte di colpo libero in cui io ero più forte a correre, lui era più forte nel corpo libero, e quindi ci stimolavamo a vicenda a superare i nostri limiti. Questo potrebbe essere, capito, il giusto punto di partenza per poi andare più in profondità su tutta la parte anche più interiore.
Esatto.
Io credo molto in questi account Twitter sulla mascolinità, no? Leggevo spesso, no? Cioè, alla fine se sei depresso, se hai problemi, se hai quello, hit the gym, cioè vai in palestra. E ha senso questa cosa qua, ho detta così, sembra molto stupida, però ha tanto senso, perché mi diceva anche Claudia Viola, no? Terapeuta, eccetera, c'è nostra amica, non può esistere la depressione per una persona che è attiva fisicamente, cioè è proprio, non esiste, cioè non può esistere.
Sì, ma poi la cura del corpo ha tutta una serie di conseguenze a cascata, no? La stima di sé, quindi la stima di sé che porta benefici nel rapporto con gli altri, nel rapporto con te stesso, nel lavoro, cioè quindi... È un punto di partenza che può diventare un seme per cambiare tante cose.
Quindi, secondo me, primo spunto in un gruppo di amicizia è hit the gym. Cioè, fai attività fisica che...
Comunque metti mano alla tua salute, può essere un'attività fisica.
Sì, però secondo me è proprio l'attività fisica è la porta d'ingresso, piuttosto che l'alimentazione, sì. Per dire, perché secondo me poi l'alimentazione viene di conseguenza.
Sì, sono d'accordo.
E anche questa cosa qua di andare in palestra non è appunto per la plicometria, non so cos'è la misura del grasso, tanto per questo o per una cultura del corpo, tutto il contrario, è mettersi in crisi, in difficoltà, sfidarsi tra virgolette uno con l'altro per superare i propri limiti e quindi aprire la porta d'ingresso a domande che sono più interiori: ma io valgo, ma io ce la faccio, ma io ce la posso fare, ma cos'è che mi manca, eccetera eccetera. Quindi questa è una grande porta d'ingresso.
Ci toccherà fare una carrellata adesso, perché poi non possiamo dedicare troppo tempo.
Andiamo più veloci, però secondo me un altro punto importante è il punto quello delle dipendenze, e in particolare questo era il primo stimolo, l'attività fisica e la salute eccetera eccetera. Secondo insomma, spunto importante all'interno di un gruppo di amicizia, le dipendenze. Dipendenze potrebbero essere alcol, potrebbe essere anche semplicemente il fumo, perché non è che il fumo è legalizzato, allora questo non è una dipendenza o non crea problemi nella tua vita. Potrebbe essere
il gioco,
potrebbe essere la tecnologia, noi abbiamo una categoria appunto che abbiamo chiamato minimalismo digitale, potrebbe essere la pornografia. E secondo me là io sottolineerei 450 volte, perché mentre sul minimalismo digitale, su quell'altro possiamo dire ah vabbè, ma io comunque sono contento di non so stare su YouTube, sulla pornografia secondo me, ragazzi, qua non ho letto, e veramente metto le mani nei capelli che non c'ho, ma comunque la pornografia stimola l'attività sessuale, cioè queste sono proprio baggianate che non hanno nessun tipo di ground scientifico, nessun tipo di feedback pratico nella vita delle persone, cioè sono proprio è proprio fake news proprio allo stato brado. Siccome nessuno si cura poi di creare in qualche maniera un'informazione che sia veramente fatta bene, sia capillare, allora poi trapelano queste fake news e questo modo di pensare che la pornografia, no, comunque in piccole dosi potrebbe anche fare bene. Sono tutte stronzate, cioè detto proprio banalmente non c'è alcuna evidenza, quando evidenza scientifica nel senso evidenza empirica che questa cosa possa fare bene. Chi fa uso di pornografia si distrugge, e chi addirittura è nell'industria della pornografia si distrugge. C'è stato recentemente un altro suicidio di una pornostar, cioè. Ecco, parliamo di violenza sulle donne, cioè, mi sa tanto veramente di ridicolo, no? Parlare tanto di violenza sulle donne e poi comunque sdoganare la pornografia con tanta facilità. Ecco, questo è sempre il solito modo della nostra società, no? Di voler strumentalizzare ciò che gli fa più comodo. Però noi dobbiamo essere superiori a questa cosa qua e renderci veramente conto di cosa abbiamo davanti. Ecco, avere un gruppo di amici in cui si mette sul tavolo, sì, io faccio utilizzo di pornografia così, 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 non vorrei non farlo, oppure tu pensi che mi faccia male, ma tu come fai, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un grande mettersi a nudo ed è un grande... Ti ritroverai da che pensi che sei l'unico che fa sta roba a ritrovarti nel tuo gruppo di amici di sempre che tutti quanti tirano fuori i loro mostri personali, e questo è un grande momento di crescita.
La pornografia è talmente delicata che abbiamo realizzato una categoria a sé, nel senso che è anche una cosa molto... c'è una sensibilità che vediamo che è condivisa, e oggi è oggettivamente, insomma, penso che mai nella storia come oggi è molto disponibile, molto fruita e molto poco discussa anche.
Molto poco regolamentata anche.
Diciamo che c'è stato una, mi sembra Lily Gruber, che ha fatto un libro molto critico nella pornografia quest'anno, se non sbaglio, e è stato secondo me anche una mossa coraggiosa, nel senso che per una persona anche un po' mainstream così, che parte da una prospettiva molto femminista, in realtà ne parla dei rischi della pornografia proprio per le donne. Quindi è stato importante. Adesso vedrete che, come già è emerso finora, queste categorie in realtà si sovrappongono,
sì,
spesso,
c'è un grande overlap.
Si influenzano l'une con l'altra, perché, come dicevamo prima, mente, anima, corpo, tutte sono in relazione tra di loro in qualche modo.
Questi, per esempio, sono punti d'accesso, sono stimoli che potete portare nel vostro gruppo di amici per poter portare l'amicizia a un livello superiore, ecco questo qua.
Ad esempio, la pornografia è legata sia al concetto di minimalismo digitale, che è una di queste tematiche che per noi, lo sapete, insomma, è calda, però è legata,
sì,
e anche invece a tutto il mondo delle relazioni di coppia.
Anche dell'autostima.
E dell'autostima, sì. Esatto. Relazioni di coppia, tra l'altro, è uno di quei campi che nelle amicizie anche più storiche, eccetera, verrà fuori quello che si è lasciato dalla fidanzata, quello che ha avuto problemi nell'approcciare una ragazza, quello che è stato ferito da un due di picche, eccetera. E questo spesso è uno stimolo importante per dire: ma perché, no? Perché questa relazione è andata storta? C'era, cosa c'era che non andava? E portare anche più in profondità quelle relazioni che magari, come dicevamo prima, sono più subite, quindi superficiali, ma è l'amico storico di scuola, così.
E secondo me è un argomento anche molto importante. Non vorrei abbassare il livello, però secondo me una cosa importante è anche a che fare con sia il mondo dell'intraprendenza, cioè il tuo stretto giro di amici potrebbe essere anche il luogo dove poter condividere obiettivi e missioni. Cioè, magari tu hai paura di buttarti in un certo tipo di progetto, che potrebbe essere un progetto lavorativo, per esempio, magari ti vuoi mettere in proprio, magari vuoi attivare un'attività appunto imprenditoriale, vuoi chiedere un aumento, parlavamo prima con Manu, no, di queste cose qua. Il tuo gruppo di pari potrebbe essere una grande fonte di sostegno e anche proprio di condivisione, perché magari, che so, il tuo amico l'ha chiesto l'aumento. Ed è qui che sottolineo 50 volte quanto è importante che queste amicizie di cui ti stai contornando siano amicizie supportive. Perché se tu trovi un gruppo di amici in cui dici: vorrei chiedere un aumento, tutti quanti dicono: no, ma statene buono,
non te lo darà mai,
stai buono lì, non ci provare neanche. O anche nelle relazioni di coppia, come dicevi prima: no, ma figurati, ma le donne sono tutte così, ma le robe sono tutte colà, tutte. È chiaro, capisci? Ora, forse questo è un esempio molto concreto, molto pratico, che ti fa capire quanto tutto questo sia devastante, perché se già è difficile chiedere un aumento, se le persone che ti stanno intorno a te ti dicono: no, è impossibile, a me non me l'ha dato, diventa proprio...
Questo concetto dell'essere propositivi o dell'essere demolitivi penso che sia un aspetto importante anche nella questione della costruzione delle amicizie, perché abbiamo bisogno di amicizie propositive e perché l'amicizia deprimente, proprio perché le cinque persone più vicine poi influenzano quello che tu sei, in questo caso allora è giusto, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, le amicizie deprimenti ti deprimono, sì, e sì, poi perdi tutti gli stimoli, e questo a cascata in realtà ha tante conseguenze, proprio perché siamo tutti interconnessi sulla salute, sulla propria autostima e così via.
È così, assolutamente.
Alla radice di tutte queste c'è la responsabilità personale. Alla fine questo declina un po', si declina in vari modi. Noi ne abbiamo comunque voluto fare una categoria perché è emerso molto, molto, è emerso da qualcuno l'aspetto dell'affrontare la questione del coraggio o gestire la paura di fronte a certe situazioni, la necessità di prendere in mano la propria vita, e questo aspetto qua, diciamo, a radice in questa questione della responsabilità personale.
È così. Bene, io penso che abbiamo fatto una bella carrellata, no, dei vari punti. Per chi si volesse iscrivere al gruppo RealMan può mandare un'email a scrivi@realman.it scrivendo nome e cognome, età, stato sociale, se sei sposato, fidanzato, c'hai figli, eccetera, eccetera, perché vuoi partecipare ai gruppi RealMan e la provenienza. Questo è importante appunto per i gruppi locali. Scrivi un messaggio, poi noi rispondiamo e gli diciamo come fare per entrare nel gruppo.
Al momento siamo su questa piattaforma un po' sperimentale, stiamo valutando
come fare, vabbè, comunque. E volevo dire anche che stiamo valutando se aumentare la frequenza delle newsletter, ci stiamo pensando se è una cosa fattibile oppure no. Comunque, per iscriversi alla newsletter, sempre sul sito realme.it trovate insomma il campetto lì dove poter inserire la vostra email e ricominciare a ricevere le newsletter. Ad oggi sono circa una volta al mese, stiamo valutando se aumentarne la frequenza. Per il resto, messaggi, feedback, risposte, insulti, tutti Emanuele.
Faccio da Pungible.
Esatto, l'indirizzo è sempre scrivi@realme.it. Ogni mercoledì un nuovo episodio e una volta al mese per adesso la newsletter. Va bene. Buona settimana. Ciao. E buone amicizie. Ciao.